questo auspicio che Giobbe dice: se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, mi pare che sono state assunte dalla provvidenza di Dio per quanto riguarda la sua parola. E certamente in questo contesto suonano come il fatto che, come una protesta contro il non ascolto, la non accoglienza della sua parola, e quindi almeno, appunto, dice, si fissassero in un libro, si scrivessero, ecco. E questo forse entra nel disegno di Dio, che ha voluto che la sua parola fosse scritta. Quindi è certamente un disegno provvidente per il quale le sue parole non sono solo pronunciate e tramandate da bocca a bocca, ma diventano un patrimonio attingibile da tutti e in tutti i tempi. Nello stesso tempo sono anche, appunto, una protesta di Dio che, rispetto al non ascolto di Israele, di ciascuno di noi e degli uomini di tutti i tempi. Ma certamente, comunque, al di là di questo, mi sembra prezioso questo elemento della scrittura. Ricorda, tra l'altro, la tavoletta che ha chiesto Zaccaria per scrivere il nome di Giovanni, e quindi la testimonianza della misericordia di Dio che si va inaugurando, e anche l'iscrizione della croce, soprattutto, che diventa una testimonianza scritta per ogni uomo e di ogni tempo.
È una cosa molto piccola su questo Redentore, che per noi è già una parola carica di significati importantissimi. Ecco, in realtà qui è letteralmente è quello che ricompra, che deve pagare il riscatto, e deve, perché il termine sembra che sia quello di un compito specifico, che scatta quando una persona è nel bisogno o nei guai, di provvedere a toglierlo da questi guai, e di incombere sul parente più prossimo. Questo è tipico: la persona indebitata che sta per essere venduta schiava per rifondere i debiti, e questo obbligo di pagare al suo posto è del parente più prossimo, e poi scatta anche la ricerca del parente più prossimo. C'è qualcosa del genere, Ruth e Noemi, questa ricerca di chi ha questo diritto, dovere di essere lui il Redentore. Comunque è un parente, non può essere un lontano cugino, deve essere il più vicino. E allora nella trasparenza noi vediamo la figura di Gesù, ma non è uno lontano, è vicino, è un fratello, è il parente più prossimo. E dove proprio al versetto 27 dice: io lo vedrò io stesso, c'è questa insistenza che contempleranno lui e non uno straniero. Dice straniero, un estraneo, di nuovo. Quindi mi veniva in mente quel passo di Matteo che non si legge mai, in cui Gesù chiede a Pietro: ma le tasse le pagano gli stranieri o i figli? E Pietro gli dice: i figli no, le pagano gli estranei. E Gesù gli dice: nonostante questo, valla a pagare, perché anche se noi non siamo estranei, per te e per me, sottintendendo che loro non sono estranei, sono entrambi figli, ecco, come sta dicendo Giobbe qui.
sembra semplicemente di notare che questa calunnia degli amici sia per Giove una grande sofferenza e persecuzione, e quasi più delle fatiche che sta facendo nella carne, quindi del dolore che sta facendo, perché soprattutto quando dice che languisce dentro di me, e poi anche quando dice che lui sa che il suo Salvatore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Non capisco bene, però mi sembra che appunto c'è nessuno aspettava un annuncio in questo. Anche lui aveva, nonostante tutta la sua fede eccetera, aspettava da questi fratelli un aiuto, e invece questo aiuto non arriva, ma sicuramente questo aiuto arriverà da Dio per lui, e lui su questo ci conta.
Sempre su questi amici mi aveva colpito il primo versetto: pietà di me, almeno voi amici miei, che è un verbo questo molto frequente nelle preghiere, nei salmi. Ieri appunto riflettevo sul Salmo 50, per esempio, pietà di me, o Dio, e non mi è sembrato di trovarlo in Giobbe, in un punto dove lui si rivolge a Dio in questo modo. E invece così mi aspettavo che forse in qualche passo, ecco, della sua preghiera, Giobbe invece mai si rivolge a Dio in questo modo. E poi mi è sembrato terribile il versetto 28: voi che dite, come lo perseguitiamo? Se la radice del suo danno è in lui. Esprime, mi sembra, un grande distacco, no? Un grande lavarsene le mani. Potrebbe anche darsi che, ecco, la radice della questione, della cosa, è in lui. Ma ecco, piuttosto che avere pietà di lui, quindi stargli vicino, ecco, lo colpiscono. Almeno lui si sente percosso, sente un accanimento. E mi è sembrato molto grave questa cosa che dice Giobbe degli amici.
Circa il desiderio che Giobbe esprime che le sue parole si conservino in un libro, mi pare che possiamo constatare che si sia realizzato. Noi in questi mesi fatichiamo tenendo in mano il libro delle sue parole, anche delle parole dei suoi amici, quindi questa aspirazione si è compiuta. Il testo greco, nel versetto 23, aggiunge che il deposito delle parole in un libro è un fatto che riguarda l'eternità, avviene per sempre. Noi effettivamente sappiamo che le parole di Dio rimangono in eterno, un po' come quella alleanza eterna di cui parlava il versetto 16 della prima lettura di ieri. Quell'arco deposto sulle nubi richiama a Dio stesso come memoriale perpetuo l'alleanza che non finisce, l'alleanza eterna. Sul versetto 26 mi pare che vi sia una difficoltà nell'intendere il testo originale, quando la nostra traduzione dice «senza la mia carne», come anche ci dicevamo nell'incontro di introduzione con Don Marco. Questa espressione può anche voler dire il suo contrario, si può interpretare «a partire dalla mia carne vedrò Dio». Dunque rimane il quesito se Giobbe pensi ad una risurrezione della sua carne. In ogni caso, quello che chiaramente esprime per due volte è la fede nella visione di Dio. Vedrò Dio. E il versetto 27 rimarca dicendo «io lo vedrò io stesso». I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Quindi Giobbe pensa a un'identità che non viene meno con la morte, a un soggetto personale che entra in contatto visivo con Dio. Confida in uno sguardo che ha un suo termine. Nel testo greco, in questi versetti 26 e 27, che sono completamente diversi, si ripete per due volte una espressione molto misteriosa: «presso il Signore queste cose si sono compiute per me». Tutte queste cose si sono compiute nel seno, nel grembo. È come se Giobbe dicesse che le parole che ha chiesto che vengano messe per iscritto e rimangano per sempre siano già realizzate davanti a Dio, si sono già misteriosamente compiute. I fatti che queste parole preannunciano sono già realizzati nel grembo, nel seno, un'espressione rarissima in tutta la Sacra Scrittura che noi ritroviamo, per esempio, nel Vangelo di Giovanni per esprimere la relazione unica che esiste tra il Figlio di Dio e il Padre, perché il Figlio è nel seno del Padre, e anche per esprimere la posizione particolare assunta dal discepolo amato durante l'ultima cena rispetto al seno, al petto di Gesù sul quale è reclinato. Tutte queste parole che esprimono il desiderio della comunione con Dio, della relazione amorosa con Lui, della visione della sua realtà, si sono già compiute, dice Giobbe, nel mio grembo, nella mia carne. Ed infine mi pare che non si possa sfuggire al fatto che il passo di oggi, che è un appello all'inizio e alla fine agli amici di Giobbe, è anche un rinvio al giudizio finale di Dio, perché Giobbe finalmente dice al versetto 29 «vabbè, andiamo avanti così, voi mi maltrattate, io sto male, in realtà è la mano di Dio che mi ha toccato». Però, insomma, certo punto tutto finirà, vero? E temete per voi la spada, saprete che c'è un giudice. Cioè qui Giobbe, diciamo, è un tantino anche severo con i suoi ospiti, li richiama comunque al fatto che un giudice c'è, anche se sembra tacere, sembra magari forse disinteressato, impegnato in altre faccende. A un certo punto questo giudizio verrà realizzato con la spada che punisce l'iniquità.